This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tocco un argomento delicatissimo. Nella memoria degli ucraini di oggi, l'episodio probabilmente più terrificante del Novecento, l'episodio intorno a cui si è costruita oggi la memoria degli ucraini e il loro senso di essere un popolo che è stato sempre minacciato, aggredito, eccetera, che deve difendersi. La memoria degli ucraini, se uno va a vedere i loro manuali scolastici, ecco, l'episodio più terrificante del Novecento è stata la fame, la carestia, la grande carestia dei primi anni 30. Quando il potere sovietico da Mosca, Stalin da Mosca, per imporre ai contadini di tutta l'Unione Sovietica la grande riforma, la creazione della proprietà collettiva, per togliere quindi ai contadini la loro terra, il loro bestiame e collettivizzare tutto, ha incontrato resistenza. E dove ha incontrato resistenza? Non solo in Ucraina, anche in altre zone, in Kazakistan per esempio, la fame è stata... Però l'Ucraina era uno dei grandi paesi contadini dell'Unione Sovietica, e dove ha incontrato resistenza Stalin ha deciso di stroncare la resistenza affamando i contadini, portandogli via i raccolti con la forza e lasciandoli morire di fame finché non accettavano, anche deportandoli naturalmente, ma anche proprio prima ancora delle grandi deportazioni, è proprio il confiscare i raccolti ai contadini e lasciare che muoiano di fame, visto che si oppongono alla volontà del potere da Mosca. Nella memoria degli ucraini questa cosa, prima sepolta perché durante l'Unione Sovietica non se ne doveva parlare, negata, poi emersa con drammaticità, dopo la caduta dell'Unione Sovietica l'Ucraina ha costruito il racconto della tragedia del Novecento intorno a questa cosa vera, che è al centro della loro memoria, di come milioni di persone in Ucraina sono morte di fame per colpa di Mosca. Ma nella memoria dei russi, se gli chiedete qual è la più grande tragedia del Novecento, la più grande tragedia del Novecento è l'invasione nazista dell'Unione Sovietica, la terrificante invasione di un potere assassino che ha sterminato milioni di persone, deportato gli ebrei, aperto i campi di sterminio, gasato la gente, bruciato i villaggi, massacrato i civili, e gli ucraini in parte erano complici. Gli ucraini, per odio verso il potere sovietico, all'arrivo dei nazisti in parte li hanno festeggiati, e i nazisti hanno potuto reclutare milizie fra gli ucraini, e gli ucraini hanno collaborato allo sterminio degli ebrei e così via. E anche questo è vero, è successo davvero. Allora voi capite, due popoli di cui uno ricorda la tragedia della carestia e l'altro ricorda la tragedia dell'invasione nazista, e ognuno dei due popoli nella sua memoria è il popolo aggredito, il popolo innocente circondato di nemici che ha subito nel passato spaventose ingiustizie, spaventosi orrori. E tutti e due hanno ragione nel dire queste cose sono successe e per noi sono indimenticabili. Il problema è che quando credi che tutto finisca poi lì, che la tua memoria è quello che vale la pena di ricordare, e quello che è successo agli altri importa di meno, o non importa per niente, o non vogliamo saperlo e non lo sappiamo. Noi sappiamo quello che è successo a noi, e su questo stabiliamo il nostro posto nel mondo e la nostra agenda politica. Ecco, vedete dove sono arrivati, come è andata a finire, come è andata a finire, non è finita per niente, ma cosa sta succedendo adesso? Fino a un mese fa avrei fatto un esempio più banale. In quante famiglie italiane hanno insegnato ai bambini a pensare con orgoglio al 25 aprile e andare al corteo quando c'è il 25 aprile? E in quante famiglie invece hanno insegnato ai bambini, ma i partigiani non erano mica bella gente, hanno rubato la vacca del nonno, erano una marmaglia, faceva meglio stare a casa, e Mussolini non era mica così male, sai, non è come dicono, non era poi così male il regime. Quante famiglie italiane si diceva e si dice questo? E anche lì è la memoria di ciascuno. In quel caso per noi è più facile dire attenzione, le memorie non sono tutte uguali, perché poi nella Seconda Guerra Mondiale c'era chi stava dalla parte giusta e c'era chi stava dalla parte sbagliata. Però non è che la memoria di chi dice sotto il fascismo si stava bene, e il regime ha fatto anche delle belle cose, non è totalmente falso, capisci? Il punto è che se tu la memoria la confondi con la storia, cioè con la conoscenza complessiva di quello che è successo, e vedi solo il tuo punto di vista, e allora appunto non ne esci, rimani prigioniero del tuo punto di vista. Ecco, non so se mi sono spiegato, se siete d'accordo anche voi che il nostro paese è fatto così, per esempio, ecco, in queste cose.
No, grazie davvero, anche per questo paragone, perché poi c'è un'ultima domanda, non era proprio l'ultima, ma insomma quella che io pensavo fosse l'ultima, che è la riflessione che facciamo sempre quando leggiamo cose di storia. La storia dovrebbe aiutarci a essere un po' più oggettivi e comunque a vedere le cose con un'ampiezza diversa, insomma, comunque tener conto di aspetti più complessi della realtà e non solo a schierarci, insomma, perché poi forse il problema di situazioni come quelle in cui stiamo vivendo è proprio quello che molti di noi sono forse preoccupati di schierarsi piuttosto che di capire quello che sta accadendo, e non è facile né per uno né per l'altro. E comunque la riflessione è un po' questo, dice: oggi con quello che sta accadendo sembrerebbe che l'umanità sia incapace di trarre insegnamento dalla storia. È la solita vecchia storia della storia magistra vitae, e non so insomma come ne veniamo fuori da questa.
Diciamo, conoscere la storia non è mai stato sufficiente, ovviamente, per non fare sbagli. Io credo che conoscere la storia sia uno dei tanti modi in cui una persona può avere una testa un po' più aperta, un po' più capace di capire la complessità della realtà, ecco. Non è sempre stato così, e ci sono state anche epoche in cui alla storia si chiedeva invece di mobilitare la gente, no? Di creare l'unità nazionale. Quando si scriveva la storia del Barbarossa e della Lega Lombarda nell'Ottocento, la preoccupazione non era tanto di dire insegniamo alla gente a ragionare, ma era di dire creiamo dei discorsi dietro a cui gli italiani si possano sentire tutti uniti. Era anche una cosa nobile, però diversa da quella che vorremmo fare noi. Ecco, io mi sento di dire che almeno nei paesi occidentali oggi gli storici quello che vorrebbero fare è aiutare tutti a ricordarci che il mondo è complicato, che le ragioni esistono ma vanno valutate, che non bisogna marciare al suono della musica intruppandosi senza ragionare sulle cose, ecco. Poi non è facile, anche perché poi noi stessi siamo tutti dentro un mondo in cui invece abbiamo le nostre opinioni e le nostre passioni, certo, però la storia dovrebbe servire a quello, ad aiutarci a capire gli altri, ecco, che non vuol dire ad approvarli, ma vuol dire a sapere che ci sono. Così come quando studiamo il passato ci accorgiamo che i nostri nonni e i nostri bisnonni non erano come noi, non ragionavano esattamente come noi, in parte avevano idee diverse. E quelli di 1000 anni fa avevano idee ancora più diverse, no? Ecco, magari simili a quelle di gente che arriva da paesi lontani e che oggi ci sembra così strana. E invece i nostri antenati di 1000 anni fa erano così. Ecco, studiare questo non deve diventare un discorso del tipo Vabbè, ma allora è tutto uguale, non ci sono valori, i nazisti o gli antinazisti la stessa cosa, perché ognuno aveva le sue ragioni, no? E ognuno pensava di stare dalla parte giusta. Non deve essere questo, naturalmente. Però abituarci a pensare che gli esseri umani non sono per forza tutti come noi, che le cose che sembrano giuste a noi in altre epoche non sono sembrate giuste. E non spaventarci quando ci troviamo di fronte a queste differenze, ecco, questo è quello che la storia oggi cerca di fare.
Io ringrazio veramente tanto, non so se qualcuno, perché ho un po' monopolizzato le domande, se qualcuno ancora avesse delle domande da porre, qualcuno tra l'altro l'ho anche un po' tralasciata, quindi se i gruppi di lettura vogliono ancora intervenire con qualcosa di importante... Una domanda, allora c'è Alessandro, certo. Che...
Aspetti che le arriva il microfono.
Le arriva il microfono.
Sì, ci dice qualcosa dell'assassinio di Lincoln?
Dell'assassinio di Lincoln. Ma l'assassinio di Lincoln in realtà è un episodio molto specifico e molto spiegabile e molto assurdo in realtà. Nel senso che è un'iniziativa individuale. Questo che ammazza Lincoln viene il presidente degli Stati Uniti, come sapete, che ha guidato il Nord nella guerra, che ha deciso di fare la guerra di fronte alla secessione del Sud, perché in teoria poteva anche decidere, va bene, vi lasciamo andare, fate. Invece Lincoln ha pensato che il suo dovere come presidente degli Stati Uniti era salvare l'Unione e impedire che si spezzasse. E nel fare questo è entrato in una guerra che nessuno si immaginava che sarebbe durata anni e sarebbe costata così tanto. E nel momento in cui la guerra è finita, pochi giorni dopo che la guerra è finita, il presidente Lincoln è andato a teatro a Washington con la moglie. Sapete che all'epoca si andava a teatro come si andava al cinema qualche decennio fa, cioè tutte le sere o quasi, diciamo, era il normale passatempo serale. È andato a teatro e a teatro è entrato uno nel palco, gli ha sparato una pistolettata alla nuca e poi è scappato. Ed è stato poi morto, inseguito e ucciso in combattimento qualche settimana dopo con la cavalleria che lo inseguiva. E questo era un attore famoso, un attore di teatro, si chiamava John Wilkes Booth, attore famosissimo ai suoi tempi. Tanto che è entrato nel teatro senza che nessuno gli chiedesse il Green Pass, perché lo conoscevano tutti. Era come se fosse stato oggi, non lo so, Michele Placido, per dire, no? Ecco, famosissimo. Entra in teatro e va ad ammazzare Lincoln perché questo attore, questo Booth, è un sudista fanatico ed è convinto che la sconfitta del Sud è tutta colpa di Lincoln e che Lincoln sia il peggior nemico del Sud e quindi vuole vendicare il Sud. In realtà poi oggi, cioè oggi, da sempre, gli storici tendono a dire Lincoln... era un uomo di riconciliazione. Quella riconciliazione fra nord e sud che io vi ho detto ci ha messo però 10 o 15 anni per arrivare. Ci sono stati 10 o 15 anni pesanti con l'occupazione militare al sud e con un rancore quindi che cresceva tra la gente. Oggi da sempre gli storici dicono Lincoln l'avrebbe gestito in un altro modo. Sarebbe stato più capace di rimettere d'accordo il nord e il sud e forse anche i bianchi e i neri, chissà. Però, visto la statura dell'uomo, era possibile. E invece è sparito lui. Quindi in realtà Booth ha fatto qualcosa che si è rivelato disastroso anche per il Sud. Ma lui era convinto, ha agito da solo. Non c'era nessun complotto, nessuna stranezza, ecco. Ed era ovviamente un mondo in cui un presidente degli Stati Uniti andava a teatro e non c'erano le guardie del corpo, i carri armati fuori, come adesso quando si sposta uno dei nostri potenti.
Leftovers or the DMV
number
97 or house cleaning or
Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.